realizzato insieme ad Alessandra Dino e ad altre persone che sono di altre università. Abbiamo realizzato una ricerca nazionale su questa violenza estrema sulle donne, che è il femminicidio, per cercare di rintracciare le narrazioni pubbliche che ne vengono fatte. Cosa viene raccontato quando una donna viene uccisa e che caratteristiche hanno questi omicidi volontari di donne? Ho coordinato appunto questa ricerca nazionale e non vi troviamo le risposte a tutte le interessanti, preziose domande che sono state poste dalle ragazze e dai ragazzi di varie scuole, ma speriamo che alcune riusciamo quantomeno a riformularle, a rilanciarle in altro modo. Tra l'altro, se in generale siete interessati alle violenze maschili contro le donne, ai vari aspetti che sono stati toccati, le politiche sociali, gli interventi, molte cose le dirà poi anche Alessandra Dino. In ogni caso, vi segnalo che noi abbiamo ritenuto opportuno mettere pubblicamente a disposizione di chiunque i materiali di un seminario sulle violenze maschili contro le donne, a cui ha partecipato anche Alessandra Dino, e che trovate questi materiali, io ho messo in chat nel sito che abbiamo costruito con la ricerca e che si chiama Osservatorio di ricerca sul femminicidio. Vi ho messo l'indirizzo in chat nella sezione che riguarda gli eventi e il seminario sulle violenze maschili. Trovate materiali multidisciplinari, diciamo, quindi il medico legale, l'avvocato, il sociologo, lo psicologo e così via. Quindi sono le varie sintesi di questi interventi, questo in linea generale. Ma qui oggi sono a presentarvi alcuni spunti che vengono fuori dalla nostra ricerca e ho preparato alcune slide. Se l'organizzatore, se Giovanni riesce cortesemente a inserirle, che appunto ho intitolato come il nostro libro. Provocatoriamente si intitola, e cioè diciamo una volta per tutte: l'amore non uccide, non c'entra nulla l'amore con l'esercizio di questa violenza estrema. Cosa cercherò di sintetizzare a partire anche dalle domande che ci sono state poste? Cercheremo di capire quali sono le caratteristiche di questo femminicidio, che cosa di questo femminicidio evidenziano i media, i giornali, quindi, ed era una delle domande. E poi spesso tra le domande poste si articola: ma come mai? Come mai la donna non si ribella, e se si ribella cosa accade? Ma come mai l'uomo esercita violenza? Beh, questa parte la vedremo verso la fine. Io vi rilancerò alcune proposte che riguardano alcune delle implicazioni della forte disuguaglianza che sia a livello sociale sia a livello culturale ancora pesa sul genere, quindi sulla differenza tra uomini e donne, e con le domande che ci si aprono e che dipende un po' da noi riformulare e cercare delle risposte. Intanto vediamo con la prima slide, se andiamo avanti, che certamente un passo è stato compiuto. Oggi parliamo di femminicidio. Il femminicidio, la stessa parola, ha oggi una visibilità nuova, e quando c'è visibilità vuol dire che in qualche modo si cerca di costruire il problema. E qual è il problema? Il problema è che mentre nel corso degli anni, per fortuna nel nostro paese, gli omicidi in generale, dagli anni 90 in poi, tendono a scendere, non scendono invece gli omicidi che hanno come vittima una donna. È come se ci fosse un passo costante, anzi una tassa costante che pesa sulle donne. Bene, questo tema, questa parola stessa ha ottenuto una visibilità per cercare di comprendere il fenomeno, per cercare di capire come mai le istituzioni che erano riuscite o stavano riuscendo a far diminuire il numero degli omicidi di uomini, non riuscissero ancora o non si fossero posti probabilmente il problema di diminuire, come se fosse quasi naturale. E vabbè, un certo numero di donne uccide. Allora invece fu costituita una commissione parlamentare, se ne parla sempre di più sui giornali e nelle televisioni, addirittura anche in trasmissioni di intrattenimento. Ed ecco che allora noi ci siamo posti, vediamo la slide successiva, nella nostra ricerca, il problema di capire quali fossero questi numeri. Abbiamo messo sotto osservazione 3 anni, 2015, 16, 17, abbiamo guardato i dati del Ministero degli Interni e abbiamo cercato di capire se rintracciavamo delle notizie su queste uccisioni nei vari siti online di testate giornalistiche. Su 413 donne uccise in questo triennio, noi abbiamo rintracciato notizia in vari siti online di 408 per cercare di ricostruirne, rilevarne le caratteristiche, vedere di che cosa si parla e come si parla di questi femminicidi quando lo si racconta al pubblico. Intanto vediamo un dato che ritorna, un dato che è e non solo in Italia, ma che è caratteristico in tutto il mondo delle uccisioni di donne, vale a dire che a differenza di quello che accade per gli uomini, l'assassino, la persona che viene uccisa, la persona di sesso femminile, è uccisa per oltre 2/3 dei casi all'interno di un contesto di prossimità familiare. È uccisa cioè dal partner, l'ex partner, l'amante occasionale, il figlio, il padre, lo zio, il cognato e così via. E vedete che anche nel nostro caso il 76,5% delle donne uccise è uccisa non solo per mano maschile, ma per mano maschile familiare. Cioè, non è la paura dello sconosciuto, non è la paura dell'ignoto, del rapinatore, del criminale in quanto tale, ma la paura di chi sta più vicino a noi. E pochissime donne sono uccise da altre donne. In più, se vogliamo passare alla slide successiva, di solito non si dice anche un'altra cosa. Queste abbiamo detto che sono 408 donne, noi di cui abbiamo rilevato notizia, sono state uccise in questo triennio, ma quando muore una donna, l'evento può essere particolarmente cruente perché vengono uccisi, ad esempio, i figli, i bambini, le bambine, anche piccoli. Quindi vediamo che abbiamo altri bambini, che lo stesso perpetratore alla fine può essere anche che si suicida e muoia, o che vengano più o meno per incidente uccisi anche altri uomini che si trovano. Insomma, complessivamente, vedete la rilevanza del fenomeno, muoiono oltre 550 persone in 3 anni per un atto criminale e per un atto che appunto, incomprensibilmente per anni è stato considerato semplicemente frutto anche di, che so, emozioni, passioni, sentimenti. Dove accade, vediamo la slide successiva, dove accade di solito questo tipo di crimine? Accade appunto a casa. La maggioranza dei casi, per 2/3, l'uccisione avviene a casa. E questo ribadisce il contesto di prossimità, l'aspetto familiare, domestico dell'omicidio femminile e quello che appunto oggi chiamiamo femminicidio, e su questa definizione torneremo. Andiamo avanti. Dove accade da tutto il territorio nazionale? Qualcuno chiedeva: ma l'emancipazione femminile c'è? Non è che questo può avere dei cambiamenti? Ebbene, vedete che sì, sono il tasso, cioè se noi misuriamo il numero di vittime femminili, tenendo conto della popolazione di ogni regione, vediamo certamente, ahimè, due regioni meridionali in questo triennio che fanno rilevare i numeri più elevati dal punto di vista del tasso, quindi non del numero assoluto di donne, ma vediamo che anche nel nord, in cui i tassi di occupazione femminile sono più elevati, i tassi sono comunque molto alti. E quali sono le età delle vittime? Andiamo avanti. Si potrebbe pensare sono le vittime molto giovani, certo che ci sono delle vittime giovani, ma vediamo anche qui, rapportiamolo al tasso, vediamo due fenomeni, uno più noto, l'altro meno noto, che abbiamo sottolineato con la nostra ricerca. Quello più noto è che tendono ad essere vittime di violenza, soprattutto le donne di età media, ma attenzione. C'è anche un 12% che è tra i 25 e i 34 anni, c'è anche un 5% che è tra i 18 e i 24 anni. Ma l'età media, e poi notate, c'è, e questo purtroppo anche nel nostro triennio, qui sì che c'è stato un lieve aumento, c'è anche un'uccisione di donne, ci torniamo, anziane o molto anziane. Ci siamo chiesti, ma non è che perché aumenta la popolazione anziana? Non tanto, perché se poi guardiamo il tasso, vediamo che addirittura nella fascia d'età da 75 anni e oltre, il tasso di vittime omicidi, tenendo conto della popolazione di quell'età, è molto alto, così come molto alto quello tra i 35 e i 54 anni. Allora si potrebbe dire il ceto, ma magari sono donne di ceto basso, marginale, io ho studiato, se studio, a me non può accadere, andiamo avanti e ci accorgiamo che invece la violenza di genere e soprattutto la violenza estrema attraversa un po' tutte le classi sociali. Ma c'è un altro dato che riguarda la narrazione mediatica, vedete che abbiamo una buona percentuale di donne delle quali non sappiamo nulla o sappiamo solo se era casalinga o pensionata, perché spesso nei giornali, mentre si dice tanto dell'uomo, dell'assassino che è più delle volte sopravvissuto, della donna si sa molto meno. In qualche modo negli articoli, nella cronaca del femminicidio, spesso il protagonista rimane l'assassino che ha ridotto al silenzio la donna. Altra caratteristica interessante da analizzare, guardiamo le slide successive, è la nazionalità, ma magari dice muoiono vittime straniere o sono questi stranieri che hanno gli immigrati, che hanno cultura diversa, come qualche anno fa i giornali sembravano lasciare intendere. Ebbene no, il fenomeno, certo, il tasso, cioè la percentuale sulle donne straniere residenti è più elevato, anche perché vivono in condizioni più precarie, ma in realtà la grande percentuale delle donne uccise di nazionalità italiana, e non solo, andiamo avanti, che non si pensi che siano gli immigrati stranieri che uccidono le donne italiane. E no, sono di più gli italiani che uccidono gli stranieri in proporzione che non viceversa. E che cosa raccontano come movente? Andiamo avanti. Questi assassini, dopo aver ucciso la compagna, l'ex compagna, la famiglia o anche l'amante occasionale, ecco cosa adducono. Ho perso secondo quello che riportano i giornali, e i giornali di solito, come si diceva prima, riprendono la prima confessione che trapela dalle inchieste della magistratura. Ah, ero geloso, mi voleva lasciare, oppure, e di questo si parla in me quasi per nulla, oppure sono i clienti delle lavoratrici del sesso che dicono: ah, ma ha reagito, io mi volevo riprendere i soldi, oppure io la volevo sposare, lei non voleva venire via con me. Cioè, questa idea del possesso, una protezione presunta delle donne che arriva fino al diritto di possesso, o addirittura questa idea, ma insomma non ne potevo più, sempre a discutere, a litigare, ho perso la pazienza, avevo il coltello in mano e alle hop le ho tirato 24 o 32 coltellate. Quindi vedete anche qui il contesto del movente che viene addotto quasi a giustificazione dall'assassino, un contesto in cui si evoca la passione, cioè insomma la donna che mi ha fatto perdere la testa, questo vecchio luogo comune che ancora resiste e resiste anche quando una donna viene barbaramente uccisa. Ultimo dato che vi volevo evocare, perché immagino che Alessandra Dino, andiamo avanti, lo racconterà invece rispetto ai 10 anni che abbiamo monitorato di sentenze, è di qua, quando i giornali riportano le sentenze, qual è la percentuale del tipo di sentenze. Allora, intanto abbiamo una risposta, abbiamo dati solo sul 54, sulla metà circa, poco più della metà di tutti gli eventi che abbiamo considerato, ma vediamo che comincia anche nel nostro paese a diventare qualcosa di pulito abbastanza, cioè vediamo che un 13% di questi assassini riceve l'ergastolo, un 24% una condanna a 30 anni, che di solito è col processo abbreviato una riduzione di un terzo della pena. Ma vediamo che si adducono anche le ragioni dell'incapacità di intendere e di volere, o soprattutto poi nel caso più probabilmente nei momenti in cui ci sono delle attenuanti, e sono questi processi di cui si parla molto nella cronaca, e purtroppo si parla soprattutto di questi e non anche di altri, quando vengono concesse come presunte attenuanti appunto la gelosia, la disillusione, eccetera. Andiamo avanti e veniamo ad una delle domande anche che ci è stata posta e che è stata affrontata nella nostra ricerca. Ma vengono notiziati, cioè viene data visibilità informativa a tutti i femminicidi, a tutti i casi in cui queste donne vengono uccise? No, noi come abbiamo fatto per misurarla? Abbiamo preso 4 siti online di 4 quotidiani nazionali e da controllare sui 3 anni e poi una versione cartacea. Intanto un primo dato: il fatto che esista internet, il fatto che i giornali abbiano oggi anche un sito online, contribuisce alla visibilità di questi crimini. Il 63% dei femminicidi riceve almeno un articolo in una delle 4 testate nazionali online, mentre la versione cartacea, che ha una fogliazione, che insomma ha un numero di pagine più limitato, riceve copertura almeno in uno dei 4 quotidiani di cui ci è stato possibile verificare e monitorare la versione cartacea, soltanto un poco meno di 4 casi su 10. C'è forse, ci siamo chiesti, ma come mai? Andiamo avanti. Una domanda con un grafico un po' complicato che dopo, nella slide successiva, cerchiamo di sciogliere. Ci siamo chiesti, ma c'è un legame tra il peso che viene dato alla notizia, cioè quanti articoli si dedicano ad una notizia, e il rapporto, il legame tra l'assassino e la vittima, e quindi il tipo di femminicidio più o meno collegabile a queste presunte emozioni o passioni? Ebbene, sembra proprio di sì, sembra proprio di sì. La cronaca dà molto più spazio, indipendentemente dal numero effettivo dei fatti dà molto più spazio a quei casi in cui l'assassino è un amante occasionale, è un partner extraconiugale e dà molto più spazio a quei casi che sono di gran lunga inferiori ai casi in cui sia il marito, il compagno a uccidere la donna, dà molto più spazio ai casi in cui sia invece un ex per abbandono. Ed ecco che delle volte la nostra percezione può essere collegata a questo. Nel caso dell'amante occasionale, vabbè, un po' forse allora se l'è voluta, se l'è cercata, oppure una storia sordida. Mentre si parla pochissimo, quasi non si parla degli assassini che purtroppo ci sono, delle lavoratrici del sesso. Andiamo avanti, che è di nuovo qualcosa che ha a che fare con la sessualità. Ecco, in questa slide si sintetizza quello che ho appena detto. Quindi, tra i meno ricchi di articoli, le 14 uccisioni di lavoratrici del sesso, si dedica rispetto al numero molto basso di donne che siano uccise da sconosciuti o per criminalità, su questi temi della cosiddetta sicurezza, si dedicano invece in percentuale più articoli, come se fosse un fenomeno più eclatante, mentre le uccisioni da parte dell'ex partner, ma soprattutto dell'amante occasionale, sono più numerosi. Andiamo a vedere ora con la slide successiva, con maggiore focalizzazione su quello che viene detto l'omicidio intimo per eccellenza, quello appunto del partner, siamo andati a vedere come effettivamente si riesca oggi a farne narrazione. E attenzione, qui non vuole essere un giudizio su come i giornalisti ne parlano, ma un tentativo insieme di vedere se abbiamo l'attrezzatura culturale per parlare finalmente di questi crimini come crimini, appunto, e non come qualcosa che abbia a che fare con l'amore. Perché vi ricordo, sono solo 40 anni che nel nostro paese non esiste più una legge che attribuiva un'attenuante forte al coniuge che uccidesse il partner, la partner, per ragioni di gelosia, per l'onore, il famoso diritto d'onore. Allora, in questi 40 anni siamo riusciti ad andare veramente oltre questo tipo di visione? Allora, vediamo che nel caso delle uccisioni con partner o ex partner esiste un piccolo nucleo di femminicidi che ricevono particolare notizia, quelli che al polo opposto ne ricevono invece pochissima, e poi abbiamo una sorta di interessante e nuova routinizzazione di normalizzazione del fatto che quando muore una donna, in particolare se muore in famiglia e venga uccisa dal partner o dall'ex partner, venga notiziata. Quali sono queste differenze? Era una delle domande, andiamo avanti. I femminicidi di alto profilo, quelli di cui si parla tantissimo, quelli che occupano a lungo tempo le pagine dei giornali, quindi non c'è solo un articolo al momento dell'evento, sono quelle che si avvicinano a un vero e proprio crimine di cronaca nera oppure hanno particolari particolarmente scabrosi, oppure ci fanno davvero impressione perché vittima e assassino sono giovanissimi. Guardiamone qualche esempio, c'è un giallo, no? Il colpevole è sparita, non si trova. Se vediamo la slide successiva con un piccolissimo esempio, vediamo che ci sono le foto, le immagini, quasi si fosse su CSI, le immagini scientifiche, il fatto che c'è una donna un po' anziana, attempata, che si era lasciata lusingare da un giovinotto, laddove Oppure andiamo avanti, l'altro esempio di vittima, lei sedicenne, lui diciassettenne, che è scomparsa, non si trova, vedete anche qui la rappresentazione, vedete anche questo utilizzo oggi delle foto che, e delle immagini o anche delle parole che vengono prese dai social media, in particolare da Facebook, e che certe volte danno finalmente di nuovo un po' la parola e l'immagine anche alle vittime, altre cercano in modo fittizio, mettono insieme queste coppie come erano felici e quindi insistono sull'aspetto più che altro sentimentale. Sul versante opposto, andiamo avanti, abbiamo invece quelle che alcuni, ma questo anche nella letteratura, alcuni nemmeno considerano femminicidi. Le tragedie della solitudine. Queste sono purtroppo in aumento, anche proprio nel triennio, questo sì, questa parte di femminicidi è un po' in aumento, mentre nel complesso tutto rimane costante, e sono spesso mariti anziani rimasti soli con la compagna, a cui nessuno ha dato nessun, le politiche sociali non si sono preoccupate di questo fenomeno, che a un certo punto uccidono la loro compagna, spesso se è invalida. E i giornali anche li narrano come atti individuali di disperazione. E persino, vi dicevo, parte dei ricercatori sono stati un po'. Non li considera quasi omicidi di genere, come se non avessero a che fare col genere. Invece noi ci siamo chiesti, andiamo avanti, vediamo, dice questo anziano che dice non ce la facevo più, era ammalata, ero rimasto da solo, e invece lo riprenderemo alla fine. Andiamo avanti. Mi ha colpito questa fortissima differenza su come invece si rappresenta un fotografo, un figlio fotografo, rappresenta la coppia di madre e padre, lui con l'Alzheimer, in cui nella narrazione mediatica si mette a risalto la lotta del padre che è ammalato di Alzheimer e non si evoca per nulla, si dà per scontato, si considera quasi naturale che la moglie, la compagna, faccia, come si dice in gergo, caregiving, faccia assistenza, in quel caso gli fa la barba o in tante altre foto, immagini in bocca il marito. Cioè non ci sono altrettanti omicidi di donne che anziane che uccidano il marito colpito da Alzheimer, ma si dà per scontato che la donna assista e ci torneremo dopo. Vediamo l'ultimo rapido sguardo a quello che abbiamo chiamato il femminicidio tipico con la cronaca tipica. Cioè abbiamo detto c'è maggiore visibilità, quindi i giornali, i media parlano di più di questo fenomeno, e per fortuna, e però non hanno ancora, ma perché li stiamo elaborando sul piano sociale, non hanno ancora sempre tutti gli strumenti per parlarne in maniera differente. E allora si continuano ad avere due cornici, due modalità prevalenti per narrare questo femminicidio tipico, che è l'amore romantico, l'amore malato, l'amava troppo, il gigante buono, ha perso il controllo. Ecco, non si parla più perché le giornaliste hanno ottenuto una linea, una guida deontologica dove si dice basta parlare di raptus. In effetti non si parla più di raptus, però si continua a parlare della mancanza di controllo. Al culmine di una lite, al culmine della discussione, una rabbia emotiva incontrollabile. Andiamo avanti. C'è un'altra, e quindi si tende a raccontare, perché sì, evocare le emozioni, evocare queste passioni, tende a psicologizzare a tutti i costi, a rendere l'omicidio di una donna in quanto donna, l'uccisione di una donna in quanto donna, una vicenda individuale. È malato in quel caso, è un amore malato, però è amore. No, non è amore, è un crimine. Ha a che fare con la dissimmetria, con la disuguaglianza che noi socialmente attribuiamo al ruolo maschile e al ruolo femminile. C'è una interessantissima novità nella cronaca di queste uccisioni ed è l'interrogativo se c'erano state precedenti violenze o precedenti maltrattamenti che poi abbiano dato luogo o no a denunce. Certo, è rischioso e ambivalente questo aspetto, perché il dire ma l'aveva già picchiata e lei non ha denunciato, oppure aveva denunciato ma l'istituzione, il tribunale non ha fatto nulla, la legge non ha fatto nulla, può diventare un modo per dare la colpa, dare la responsabilità alla donna che è già vittima oppure all'istituzione. Quindi è ambivalente, però è comunque un interessante, per la prima volta, un interessante richiamo concreto al fatto che ci sia stata e che ci sia una storia di possibili violenze maschili contro la donna. Vediamo rapidissimamente alcuni piccoli esempi di questa cronaca, l'ennesimo litigio, l'ira incontrollabile. Vedete nell'ultima illustrazione l'esempio di come artificiosamente nella cronaca, nella fotografia, questo è stato il collega che ha studiato la cronaca locale in Veneto, Renato Stella, ad averlo sottolineato, si tenda a volere a tutti i costi ricostruire la coppia, metterla insieme, si è presa la foto di uno, la foto dell'altro e la si pubblica in quanto tale nell'articolo in cui voleva lasciare, cioè, vi immaginate che voleva lasciarmi e quindi l'ammazzo, ok. In sintesi, nel libro abbiamo tentato, andiamo avanti, di ricostruire una piccola mappa su sull'eventuale differenza tra quello che viene considerato appunto in chiave politica, sociale, culturale, femminicidio, cioè l'uccisione di una donna in quanto donna, da l'omicidio femminile più o meno simile a quello maschile. Allora, è una mappa complicata, cioè non complicata, abbiamo cercato di semplificarla, ma è, come vedete, comprende vari indicatori. Quello che a nostro parere è molto importante ricordare è che sono possibili molte intersezioni, intersecazioni tra quello che riguarda le aspettative sociali, i modelli sociali che noi ci aspettiamo del comportamento femminile e del comportamento maschile, e delle pratiche che fanno sì che spesso nelle famiglie la figura che assiste gli altri ci si aspetta che sia una figura femminile e che sia quindi lei ad essere attrezzata e non l'uomo, che dovrebbe farci capire come anche taluni crimini, taluni assassini che sembrano imputabili a ragioni di patologia, soltanto a ragioni di patologia psichiatrica o di età avanzata, in realtà hanno a che fare con le disuguaglianze di genere che ancora esistono nel nostro paese, perché appunto i modelli di aspettativa del comportamento femminile, del comportamento maschile, sono assolutamente diseguali. E ecco, vorrei concludere su questa, andiamo avanti, su queste domande aperte, come vi dicevo, su quello che riguarda gli stereotipi sui ruoli di genere. Allora, non perché di per sé lo stereotipo sia qualcosa da evitare, senza stereotipi non riusciremmo nemmeno a parlare, vale a dire che ci sono dei luoghi comuni che utilizziamo tutti i giorni, ma ce ne sono alcuni che però sono indizio, si irrigidiscono e diventano un modo per giustificare le disuguaglianze. Allora, un'indagine Istat recente, qui ve l'ho citata, dice che, insomma, un terzo della popolazione italiana ritiene ancora che per l'uomo sia molto importante, più importante che per la donna avere successo nel lavoro. E quindi è ovvio, evidente, che deve essere per lui importante la carriera e il lavoro. E di nuovo, oltre il 30% ritiene che gli uomini della popolazione italiana intervistata dall'Istat siano meno adatti a occuparsi delle faccende domestiche. Quindi figuriamoci se gli chiedevamo dell'assistenza agli invalidi, agli anziani, ai bambini e così via. Andiamo avanti. Allora, questi stereotipi, queste disuguaglianze culturali da dove vengono? E beh, noi acquisiamo attraverso quella che noi sociologi chiamiamo socializzazione, e vale a dire il modo con cui socialmente cresciamo e riceviamo i modelli di comportamento più accettati e quelli meno accettati, tipo non si uccide, ad esempio, no? È un comportamento non accettato, non si picchiano gli altri. E la socializzazione ci insegna anche che cosa significa e che cosa viene atteso dall'essere una donna e dall'essere un uomo. E di solito la socializzazione viene dalla famiglia, ma viene anche dalla scuola, viene anche, lo vedremo, dai social media, viene anche dai media. Di solito il modello ideale di donna è quello dell'oggetto del desiderio, si diceva anche nella poesia all'inizio, gli occhi, la donna che è sotto gli occhi dell'uomo, è fatta per essere guardata dall'uomo, è quella che poi nel momento in cui è in una famiglia, è la caregiver, cioè quella che è abituata, educata, gli viene chiesto sin dall'inizio che è un suo dovere assistere, perdonare, avere pazienza e così via, e deve scegliere ancora oggi, quando anche si parla di un politico o di una donna di successo, di solito cosa si chiede? Come hai fatto con i figli? Ma come fa a conciliare la famiglia e la carriera? E allora cominciamo a chiederci quante volte questo viene chiesto anche a un uomo. Andiamo avanti e vediamo appunto che i modelli, queste sono alcune figure, là ce la fanno, ce la mostrano sempre di più anche nella pubblicità, come quella che si occupa delle faccende domestiche. Vedete che sin da piccolina le viene dato come giocattolo il carrellino per fare le pulizie. Andiamo avanti, sempre altre immagini. È abbastanza normale che sia una donna a imboccare il proprio compagno ammalato, a cambiare i pannolini del proprio bambino. Certo, andiamo avanti, lentamente qualcosa cambia, certo che cambiano, non ho mica detto che è sempre tutto così, cominciano a cambiare alcune cose nella pubblicità, cominciano a cambiare alcune cose nella fiction, nei videogiochi. Attenzione, i videogiochi in cui adesso cominciano ad esserci anche donne, guerriere, battagliere, talora però sembrano quasi una coppia, sembrano fatte su misura come se fosse un uomo, deve fare esattamente quello che faceva una volta l'uomo prima. I modelli a cui cominciate a osservare voi stessi, i modelli come si rappresentano i vostri amici maschi su Instagram e come si rappresentano o ci rappresentiamo, o se vi rappresentate voi come ragazze su Instagram, quale influencer cercano le ragazze e quali i ragazzi. Qualcosa comunque cambia e cambia nelle famiglie e soltanto in questo modo ciascuno di noi può dare un contributo a un cambiamento. Andiamo avanti. Certo, non sono soltanto comportamenti individuali, occorre un intervento, una consapevolezza, una visibilità pubblica, vi dicevo prima, su quelle che sono le disuguaglianze economiche che ancora persistono tra l'occupazione femminile e l'occupazione maschile, il salario delle donne, e molte, persino nella città di Bologna, guardavo ieri un censimento durante il lockdown, e dico persino perché è una città in cui le donne registrano un elevato tasso di occupazione rispetto ad altri contesti, ebbene durante il lockdown sono state più le donne che hanno dovuto richiedere di interrompere il lavoro per poter seguire i familiari. Quindi disuguaglianze economiche e disuguaglianze socioculturali rispetto alle quali occorre promuovere politiche del lavoro attive, quindi non soltanto di supporto assistenziale, bisogna sostenere politiche sociali e fare in modo che basta questo divario eccessivo tra regioni e contesti del nostro paese, in cui non ci sono ancora asili nido, scuole materne, servizi per anziani e disabili o sofferenti psichici. Quindi tutto questo ha a che fare anche con il rischio maggiore di femminicidio e promuovere sicuramente politiche culturali che, andiamo avanti, facciano sì che uccidere una donna in quanto donna, cioè che anche il femminicidio possa rilevare una diminuzione, tenendo conto che gli indicatori, i fattori che caratterizzano questi crimini sono che vengono da una mano maschile, che la relazione tra la vittima e l'assassino è una relazione di prossimità, che al movente, al contesto del movente si collega una storia di violenze, di relazioni violente pregresse e non di amore, e che comunque anche nei casi in cui non sembrano esserci ragioni di questo genere, ci sono dei dispositivi di ruolo tra i sessi che sono ancora troppo legati a disuguaglianze e che sociali e culturali ed economiche che nel nostro paese sono appunto coperte da queste presunte ragioni passionali. Ecco l'ultima slide in cui vi saluto, vi chiedo scusa se ho occupato parecchio, ma le domande che ci avete posto erano davvero molto molto impegnative. Vi rimando e vi chiedo se avete ancora altre domande o altre proposte, suggerimenti da fare. Noi siamo disponibili ad ogni collaborazione, a mettere a disposizione le nostre risorse umane e culturali, scrivendoci all'Osservatorio sul femminicidio. Vi saluto.